Eccoci, buongiorno a tutti, tanti auguri visto che siamo in periodo di feste, poco meno auguri a Breda che è riuscito a prendere questo punto davvero d'oro, quindi per quest'anno, per Natale, è davvero contento. Tu che ne pensi, Alessandro Amato?
E penso che c'è stato un rallentamento del Palermo, lo dice il rovinio di marcia delle ultime partite, perché abbiamo fatto 3 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 4 partite, precedentemente invece ce ne sono stati 3 successi di fila. Al Barbera c'è qualcosa che non va, perché in 8 partite 4 le abbiamo vinte ma 4 le abbiamo pareggiate, però siamo sempre primi in classifica. Stellone è ancora imbattuto, 22 punti in 10 partite è una buona media, quindi guardiamo quel che di positivo è stato fatto da quando c'è Stellone in panchina. Pensiamo che una squadra non può sempre vincere, ed è vero, l'ha detto Stellone in conferenza stampa, sarà messo il piede sull'acceleratore, abbiamo guadagnato la prima posizione, è naturale, è ovvio che nessuno è perfetto, nessuno può pretendere di vincere tutte le partite, ogni tanto ci sta uno scivolone, quando lo scivolone però è un pareggio, non è una sconfitta, è una buona cosa. È stata la partita dei vecchietti, i grandi protagonisti sono stati Diamanti, che Zamprini 2 anni fa sosteneva che fosse un giocatore finito, gli ha dimostrato che non è assolutamente finito, e poi Pomini, altro giocatore, altro elemento sul quale Zamprini aveva messo l'etichetta è troppo anziano, invece ha dimostrato di essere salvatore della patria in una partita che non abbiamo perso grazie ai suoi interventi.
E se c'è qualche problemino al Barbera, soprattutto in termini di gente che dovrebbe stare al loro posto, lo vedremo con, prendendo il discorso dei tifosi, qui invece non problemi non ce n'è, tutti al loro posto. C'è Danny B in ai mixer audio. Ciao Danny, come stai oggi?
Io sto benissimo.
E perché questa musica così?
Dobbiamo festeggiare.
Cosa?
Allora, intanto il Lecce ha perso, ma ha vinto il Brescia. La cosa importante che dovremmo fare, dovremmo annullare questa trasmissione, almeno per questo orario. Mi chiederai perché?
Perché?
Perché questa sera alle 21 gioca il Pescara. E quindi potremmo farla intorno alle 9 la trasmissione, seguiamo il Pescara.
Ah, perché tu vuoi seguire il Pescara?
Un po' di attasso, no?
Ma io ti direi, lo mandiamo come inviato con un giubbottino di quelli piccoli a morire dal freddo lì dove deve andare, e poi vediamo se vuole seguire pure il Pescara. Comunque, anche Luigi Vitale salutiamo Ino Sfameli, Alessandro Gerarci e Jonathan Cascio per il supporto dietro le quinte. Supporto in campo lo ha dato Stellone, che come sempre ha dimostrato di voler vincere la partita a tutti i costi, però non sempre si può ce la si può fare, diciamo. Vecchietti sì, perché fra l'altro c'era pure Valiani che aveva 38 anni, Luci che era pure un classe 85, eccetera. Insomma, alla fine però il punteggio è di 1-1, aveva pure segnato Moreo.
Moreo, gran gol, con una percussione che ho apprezzato tanto di Falletti, l'azione, l'idea sviluppata in occasione del primo gol è bellissimo, perché Falletti ha preso palla prima della linea del centrocampo, l'ha data avanti, una triangolazione, poi ha continuato trovando la verticalizzazione per Moreo, che ha fatto partire un missile, il terzo gol in questo campionato di questo giocatore, che è rivitalizzato rispetto alla scorsa stagione. Cosa è mancato? È mancato il gioco sulle corsie esterne, da una parte Rispoli e dall'altra Alesami, secondo me non hanno fatto una buona partita. Di Rispoli potremmo parlarne, anche di Alesami, perché sono protagonisti di una stagione in chiaroscuro. Ricordo soprattutto di Rispoli delle prestazioni migliori nelle stagioni passate, non è più lui, non è più protagonista, non è più in grado di dare una marcia in più alla squadra. Bloccate le corsie esterne, abbiamo avuto parecchie difficoltà centrali e non abbiamo creato tante occasioni da gol, anzi abbiamo tirato poche volte verso la porta avversaria, sì. Il più delle occasioni con scarsa precisione, anche alcuni calci di punizione da ottima posizione, quando il pallone viene sistemato 2-3 metri fuori l'area di rigore pensi sempre che si possa fare gol, invece parecchi palloni sono finiti 3-4-5 metri sopra la traversa, bisognerebbe trovare un po' più di precisione, perché oggi il calcio funziona così, i calci piazzati sono molto importanti, se li sfrutti hai un vantaggio grande, se non li sfrutti sono le occasioni sprecate che non puoi recuperare più.
Salutiamo anche i nostri tifosi che ci seguono su Facebook, potete commentare la diretta, ma potete anche commentare mandando un messaggio WhatsApp al 393 914 9944, oppure chiamare in diretta come ha fatto questo telespettatore che salutiamo allo 091 843 43 24. Benvenuto.
Grazie di avermi invitato. È una forza Palermo
sempre,
ed io vorrei dire che a volte non tutte le ciambelle riescono con il buco, anche perché dobbiamo dire che ieri per me è stato un punto guadagnato, se non era per San Portiere Pomini, noi avremmo a quest'ora avremmo discusso un'altra partita. Purtroppo le partite nascono in questa maniera e bisogna accettarle. L'essenziale è che non si è perso e si è mantenuto la prima posizione. Già questo è di base, secondo me. Poi magari qualcuno può arricciare il naso, però purtroppo le partite di calcio non c'è mai niente di scontato. Poi volevo dire un'altra cortesia. Ma io a volte seguo le assegnazioni degli arbitri. Ma quel signor arbitro che arbitrò quella partita del Palermo-Frosinone, ma che fine fece? Ci riuscì a fare la prima partita in Serie A, poi credo che non abbia arbitrato più. Boh. Voi ne avete notizie? Grazie, buon proseguimento.
Grazie a te sempre per seguirci. Mandiamo ora la sigla di Chi l'ha visto, lo andiamo cercando. Dov'è finito? Tu hai delle idee su dove possa essere finito?
Nell'unico posto in cui dovrebbe finire, cioè dietro la lavagna, per non dire altro, perché un arbitro che ha dimostrato di non essere capace nel corso della finale di ritorno dei playoff, aveva dimostrato di non essere capace nella partita di campionato che il Palermo perse a Frosinone per un suo errore, ha dimostrato di non essere affidabile, perché quello che è stato raccontato dopo il caos dei playoff non è una bella cosa. Se tu lavori nello studio legale legato alla proprietà del Frosinone, non puoi andare ad arbitrare il Frosinone. Se c'è qualcuno che ti manda, devi essere tu a dire: io non potrei essere compatibile con questo tipo di designazione. Quel caos, quello scandalo, non ha mai avuto un seguito e io sarei davvero curioso di scoprire cosa pensano all'Associazione Italiana Arbitri. Non lo dicono, ma probabilmente nei risultati di La Penna promosso in Serie A, ma raramente in campo, ci può essere la risposta, che qualche volta viene data silenziosamente, perché il calcio è un mondo che tiene dentro di sé i problemi, non li sbandiera mai, però qualche volta vengono presi dei provvedimenti, quindi non è adeguato a stare stabilmente tra gli arbitri che vanno in campo in Serie A, possiamo solo dire è giusto così.
Ti leggo qualche messaggio che nel frattempo è arrivato, quello per esempio di Agostino Alaimo, che ci dice: lo dico e lo ridico, Morè è un attaccante moderno, si sacrifica in fase difensiva, insomma è efficace. Mimmo Pinto scrive: San Pumini, e poi però rispondono: ma perché Santo? Il portiere alla fine è un giocatore come tutti gli altri 11 titolari, però potremmo dire in questo caso, insomma, è il secondo portiere, ha la sua età, ha dimostrato di essere un grande professionista, insomma ha dimostrato di essere sul pezzo.
Sì, è vero che ha fatto il suo dovere, però la stessa cosa potremmo dire allora di Cristiano Ronaldo. Quando ci raccontano che fa tanti gol e i tifosi della Juventus esultano, potremmo dire: cosa esultate, è il più forte, certo, al mondo, guadagna più di tutti, è normale che faccia gol. Quando Pirlo faceva delle grandi sventagliate trovando il compagno a 60 metri con passaggi davvero scientificamente geniali, avremmo potuto dire: no, non c'è bisogno di applaudirlo, siccome è pagato per fare il regista deve smistare il gioco, ci mancherebbe pure che sbagli i passaggi. Quindi questo è un discorso relativamente importante, perché facciamo l'applauso a chi dimostra di essere protagonista, a chi dimostra di avere un valore per sé e per la squadra, e Pomini lo ha fatto. Il fatto che sia il secondo portiere, secondo me, aumenta i suoi meriti, perché è stata un'avventura rosanero particolare la sua. Prima c'era Posavec raccomandato e Pomini non giocava, poi è arrivato Pomini, ha giocato un'ottima stagione, è stato messo in panchina perché c'è stato l'arrivo di Brignoli, protagonista di un buon campionato al di là delle prime partite. Quindi io ho il piacere di dire: bravissimo Pomini.
Bravissimo Pomini, bravissimo, lo diciamo in anticipo al nostro telespettatore che ci ha raggiunto, a cui però proponiamo anche un'altra riflessione, magari lui vorrà pure commentarla con noi, quella degli spettatori. Ragazzi, ormai è un tema caldissimo, anzi freddissimo, visto il tempo che c'era allo stadio. Ci si aspettava, visto la prima partita in casa dopo questo presunto accordo preliminare, che ci fossero almeno, che si superasse almeno il record fatto con il Pescara di 2.222 spettatori. In realtà gli spettatori erano, lo leggiamo, 5.000,7 circa. Non è,
sono pochi,
bene.
Però tu dici ci si aspettavano più spettatori, potremmo anche dire ci si aspettava di non retrocedere dalla Serie A alla Serie B, ci si aspettava di andare dalla Serie B alla Serie A nella scorsa stagione, ci si aspettava che Zamparini ci lasciasse in buone mani e non nelle mani anonime di non si sa chi, ci si aspettava che Richardson comunicasse qualcosa di concreto e serio e non l'ha fatto, non ci si aspettava che Platt partecipasse a una conferenza stampa per essere sbolognato 2 ore dopo, non ci si aspettava che Mister I am James dicesse qualcosa in più del suo nome e del suo cognome, ci si aspettano tante cose. Questo è un argomento che ci accompagna ormai da anni. La sostanza qual è? Perché ognuno di noi può fare valutazioni, inviti, appelli, andiamo allo stadio, non andiamo allo stadio. La sostanza qual è? Che il Palermo gioca in uno stadio vuoto non da qualche mese, ma da qualche anno. Nella stagione 2015-2016 la partita più seguita in Serie A fu quella contro la Juventus, e neanche in quella occasione, con la presenza del popolo juventino i cui esponenti uscivano da ogni angolo dello stadio, neanche in quell'occasione si riempì il Barbera. Si arrivò a 22.000 e qualche altro spettatore. Sì. Quindi la partita più seguita nel campionato di Serie A 2015-2016 contro la Juventus portò al Barbera 22.000 spettatori, di cui almeno la metà tifavano per la Juventus. Allora sappiamo già che numericamente il popolo rosanero, per quanto riguarda le presenze allo stadio, è molto ridotto. Cosa possiamo dire? Lo spettacolo, che significa le prestazioni della squadra, l'avversario, le condizioni del tempo, le condizioni dei sediolini del Barbera, l'apprezzamento pressoché nullo per Zamparini, portano a tutto questo. Oggi il Palermo ha un bacino di utenza, per quanto riguarda le presenze allo stadio, inferiore ai 10.000 spettatori. Il compito è del Palermo, prima ancora che degli spettatori, di ritrovare le condizioni per riportare gente allo stadio. Qualcuno potrebbe dire, ma più del primo posto in classifica cosa possono fare?
Stavo dicendo questo.
Possono fare qualcosa, possono dare chiarezza, perché il dato di fatto è che nessuno crede più in questi colori. C'è la passione, ma non c'è l'identificazione nella società, perché c'è qualcosa che da anni ormai risulta poco comprensibile.
Vediamo che cosa ne pensa il...
Scusa, è certamente non è il cambio di proprietà che c'è stato, che è stato comunicato con un'ulteriore bugia, perché non è vero che il Palermo è stato venduto, ma è stato fatto un atto notarile di preliminare. Non sono le bugie a portare la gente allo stadio.
Va bene, hai introdotto anche il discorso legato a questa proprietà che sta facendo la due diligence, la valutazione delle strutture, l'incontrare quelle che sono le risorse umane del Palermo, erano allo stadio. Noi ora avremo un ospite, Alessandro Rubino, giornalista, direttore di retepalermo.it, che stiamo per contattare, che fra l'altro sul loro sito hanno fatto neanche troppo abuso della parola esclusiva, poi hanno dimostrato nei testi di avere delle informazioni davvero molto interessanti. Fra l'altro oggi è uscito un articolo su questo portale legato proprio all'allontanamento di Sheehan, ma neanche troppo. Alessandro ora ce lo spiegherà. Un'altra, prima di averlo in collegamento, siccome noi sappiamo che entro il 30 dicembre questo preliminare deve essere completato, io ti chiedo: quanto di già visto c'è?
Tanto, però siccome il tempo è galantuomo e il tempo ha fissato un paletto, una bandierina sul terreno al 30 dicembre, è quasi inutile che ognuno di noi continui ad analizzare, a proiettarsi nel futuro ricordando quello che è stato il passato. Tante prese in giro, tanti nomi portati sul palcoscenico, tante investiture, lui è presidente, lui è mio figlio, lui è il proprietario, contano davvero poco oggi. Aspettiamo altri 10 giorni abbondanti e cerchiamo di capire cosa succede. È evidente, è chiaro, è lampante che tutto quello che è successo al giorno della prima comunicazione sul sito del Palermo ad oggi non ti porta a essere molto fiducioso. Certo. Perché è stata comunicata una cosa che non era vera, è stata fatta una conferenza stampa con comunicazioni nulle, due personaggi, uno e mezzo anzi, Platte, adesso vediamo James, sul quale ci potrà aggiornare Alessandro Rubino, e non si capisce bene se sono dentro o sono fuori. La sostanza è questa: ancora siamo nel buio totale e aspettiamo che qualcuno accenda questa benedetta lampadina.
Alessandro Rubino, ciao, benvenuto, direttore di retepalermo.it. Devo essere onesto con te, si capisce poco, stiamo cercando anche di imparare l'inglese perché le sigle sono sempre di più: Sport Capital Group, Future Global Sport Entertainment, tutto molto bello, però ci spieghi in parole povere quello che hai fatto anche online? Che cosa sta accadendo? Chi sono gli attori della vicenda? Spiegaci un pochino questa partita a scacchi.
Allora, innanzitutto buongiorno e bentrovati, quartiere Alessandro e Danny in regia. Allora, non so da dove partire, vorrei partire intanto dalla fine.
Sì.
Nel senso, quest'oggi notizia verissima, confermatissima, giornale di Sicilia, con James Sheehan che è uscito da tutte le società del gruppo Global Futures. Questo è verissimo e confermatissimo, ma abbiamo scoperto, l'abbiamo pubblicato a mezzogiorno su redepalermo.it, che non è fuori perché ci risale sempre, si risale sempre a James, perché tramite un'altra, l'ennesima scatola cinese, la Super Marine Productions, è insieme a Richardson insomma colui che detiene la maggioranza della Global Futures Talent, che è una società parallela, gemella a quella che tutti noi conosciamo, la Future Sports Entertainment. Insomma, James Sheehan esce dalla porta ed entra dalla finestra. Andiamo a ricostruire un pochino, intanto vi ringrazio anche per aver sottolineato che non abbiamo fatto abuso della parola esclusiva, perché effettivamente abbiamo dato delle cose che poi si sono rivelate tutte vere e ci sono, lo ricordo per chi si sta seguendo e volesse approfondire al di là della chiacchierata che stiamo facendo, sul sito anche i documenti da poter visionare.
Sì.
Allora, James, no, scusatemi, Clive Richardson,
che era allo stadio, infatti io pregherei la regia, Alessandro Gerasi, a cui è affidato il coordinamento giornalistico, di mandare questa foto di questa triade, perché era allo stadio con Oswald, spero si pronunci così, e con un ragazzo classe 92, Jake Lee, che non è un attore dei film delle arti marziali in realtà, ma è un collaboratore.
Ah sì, e ne approfitto anche per parlare della figura di Jake Lee, è una figura a metà tra l'osservatore, il procuratore e il recruiter, ovvero chi è che poi va a selezionare del personale da piazzare in azienda. In questo caso si tratta di calciatori, di dirigenti, di allenatori che hanno loro nella loro scuderia, e ha fatto delle esperienze importanti negli ultimi 4 anni, tra cui quella con la E3 Sports, che è riconducibile alla fine alla figura di Vigorelli, che è uno dei più importanti procuratori italiani, che adesso ha anche Lagumina, ma che ha avuto giocatori come Stankovic, che ha Santon, che ha tanti giocatori importanti. Quindi questo Jake Lee non è proprio l'ultimo degli arrivati, pur essendo giovanissimo, essendo un classe 92. Quartiere Alessandro, io vi ripeto, sono un attimo in difficoltà nel capire da dove cominciare per ricostruire tutta
no,
la cosa.
Comincia come dicevi tu alla fine, perché voi avete pubblicato una data che è molto interessante,
sì,
che
sì,
è quella del 2 gennaio. Ora facciamo finta che Babbo Natale ci porta questa nuova dirigenza eccetera, si completa il preliminare, siamo tutti contenti, si inizia a parlare inglese, però il 2 gennaio a Londra o giù di lì, poi mi dirai tu esattamente dove, ci sarà una riunione da cui potrebbe venire fuori il nome del presidente, un nome che fra l'altro è abbastanza ricorrente.
Sì, allora il nome del presidente o del patrono, comunque dell'azionista di maggioranza, dovrebbe essere quello di John Michael Tracy. Ricordiamo che poi il presidente potrebbe essere tranquillamente anche Gualtiero Sanfilippo, nel senso, ma poi si può mettere una figura esterna, ma intanto l'azionista di riferimento sarà John Michael Tracy. Sì, il 2 gennaio ci sarà l'assemblea generale di questa compagnia che oggi ancora non si chiama Ford Capital Group, ma si chiamerà appunto dal 2 gennaio così, e adesso si chiama Pelican House Mining. È una compagnia, una SPA se non vado errato, anzi no, è una limited, quindi non è una SPA, è una SRL di fatto, c'è cioè questa corrispondenza con, insomma, con l'ordinamento italiano, le limited sono le nostre SRL, che diciamo sta vedendo l'immissione di capitali da parte di questo John Michael Tracy attraverso il fondo 8 Capital Partners, che è il fondo di riferimento di questa figura, per la quale abbiamo avuto gli accostamenti anche alle varie Polemos, Imaginatic, insomma chi ci ascolta tutti questi nomi ormai si avrà familiare, perché da tutte le fonti giornalistiche sono venuti fuori. C'è questo tortuoso cammino di Tracy che sta facendo questi investimenti in questa società che di fatto sarà la controllante della Ford Capital Group, che ha fatto il preliminare e che dovrebbe chiudere. Tra l'altro nel comunicato uscito l'altro giorno sul sito ufficiale si fa riferimento a 2 Ford Capital Group, tant'è che c'è subito messo che una controlla l'altra. E qui veniamo al punto, perché se già ce n'è 2 e sta arrivando questa, siamo a 3. Ben 3 Sport Capital Group, però avremo una SPA e 2 SRL sostanzialmente. Parliamo con l'ordinamento italiano così ci capiamo meglio. Questa SPA assorbirà le altre 2 SRL, di cui una già è padrona dell'altra. E la cosa bella è che c'è un intreccio assurdo, perché se in una abbiamo la figura di Richardson, la figura di Tracy e quella di Emanuele Facile, il collaboratore di, anzi il socio di Belli nella Financial Innovations, che ricordiamo è l'advisor di fatto di Zamparini, insomma di tutta l'operazione, ma di fatto del patron Zamparini. Nell'altra società, quella che controlla questa qui della Triade, punta un nome nuovo, che è quello di Jonathan Hoare, che altri non è uno dei soci di maggioranza della società che fa dal revisore dei conti alla società, un'altra ancora, che è quella che ospiterà la riunione del 2 di gennaio, ovvero, vi vado a prendere il nome, la Peterhouse Capital Limited.
Insomma, qua stiamo distribuendo Aulin, perché veramente non sì, si sta male.
Allora, Alessandro l'ha definito un intreccio assurdo. Io non so se lui ha degli appunti davanti. Parli da 3 minuti, sei stato chiarissimo, ti faccio i complimenti. Quindi l'appunto che sto proponendo non è indirizzato a te, ma alla storia. Quanti nomi di società hai citato in questi 3 minuti? Sei in grado di dirmelo?
Credo di averne citati 6 o 7.
6 o 7. Allora, siamo ancora alla ricerca. Siamo ancora alla ricerca di capire che futuro avrà il Palermo, ma una cosa è certa: abbiamo un futuro di scatole, scatolette, in cui è difficile muoversi e comprendere, in cui tendono tutti a nascondersi. Io ho questa società, apro la scatola e metto la mia società dentro, così diventa poi di proprietà tua. Nel frattempo, come le matriosche, le bambole, no? Russe, stiamo arrivando a questa conclusione. Allora, ho sempre detto, sospendo il giudizio in attesa che ci siano fatti concreti. Già questa cosa però è un po' fastidiosa, se non voglio dire allarmante, perché dobbiamo cercare di avere dei punti di riferimento diretti, chiari, riconoscibili, e invece qui la sostanza della discussione è che prima di capire cosa accade dobbiamo fare gli investigatori e seguire tutte le tracce lasciate da queste scatole. Quello esce alla porta, entra dalla finestra, l'altro entra dal camino ma poi esce dai servizi igienici, un altro si è messo nella lavastoviglie, lava tutto e poi passa alla lavabiancheria, nel frattempo però è passato pure dal citofono inserendosi in portineria e spuntando miracolosamente a casa tua. Questa è la situazione per ora, speriamo che venga chiarita.
Intanto c'è di più, ragazzi. Sì.
Ah, c'è di più, grazie.
Okay. Sì, perché abbiamo scoperto che il fondo Ace Capital di John Tracy a settembre ha dato circa 110.000 euro alla Finance Partners Group di Belli e Facile. C'è stato questo investimento in questa società e tutto ci porta a credere, ma su questo ancora non abbiamo le prove, per questo non abbiamo pubblicato nulla, perché ovviamente andiamo a verificare tutto. Questi fondi potrebbero rientrare nella Pelican House, che diventerà For Capital Group, a gennaio, e quindi Facile e Belli potrebbero rientrare effettivamente tra i soci della società che controllerà le varie che controllano il Palermo. Insomma, il gioco di scatole cinesi è importante, serve comunque a chi sta investendo ad avere le varie responsabilità limitate alle singole società. Faccio un esempio banale: dovesse mai fallire la società che comprerà il Palermo, non fallirà quella che sta su.
Allora chiederei scusa Alessandro a questi signori, perché l'uomo della strada a questo punto si chiede: scusate, perché avete necessità di fare tutte queste manovre e non acquistate il Palermo con una società che si chiama Gualtiero San Filippo, che ha sede in via Malaspina numero 18 al quarto piano? Perché? Allora, la preoccupazione che avanzavo una settimana fa è questa: quando c'è qualcosa di riconoscibile direttamente è una cosa, quando si va a mettere una coltre di nebbia, di fumo davanti, è pericoloso. Allora Alessandro diceva nella malaugurata ipotesi che domani vanno le cose male, con chi me la vado a prendere io? Dove vado a contestare? Dove? A chi?
Con gli investitori, purtroppo ragazzi, siamo davanti a una situazione molto british, molto poco italiana, che facciamo fatica ad accettare, ma che purtroppo dovremo accettare. Non avremo una figura di riferimento fino a quando il CDA di questa fantomatica, per il momento, società, non deciderà chi regalarci come persona con la quale andarci a rapportare, ma di fatto saremo in mano a un gruppo di investitori, ed essendo di fatto una SPA quella che ci gestirà, saremo liberi sul mercato, insomma domani mattina arriviamo noi con 200 milioni e investiamo in una parte della società, ecco il libero mercato, siamo padroni di farlo, insomma i padroni potremmo essere un po' tutti, è chiaro che loro cercheranno di vendere le varie azioni a loro stessi, a loro amici, a loro i clienti delle loro varie agenzie, perché anche la Global Futures di Richardson altro non è che un family office, che di fatto è una compagnia che si occupa di indirizzare gli investimenti di famiglie facoltose.
Comunque si sta adattando al ruolo pure lui, è un family office.
Io mi sento family un po' Baccaglini
asset, un family office
ragazzi.
Ovviamente. Comunque grazie Alessandro Rubino, direttore di rete Palermo.it per essere stato con noi e complimenti
grazie
per il vostro lavoro, continuate così.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Alla prossima, vedi come cambiano le cose. Prima quando uno diceva, sai, sei British, sembrava qualcosa di chiaro, di pulito, di ordinato, e mentre quando dicevi sei molto italiano, sei un artista, ma anche un po' confuso, si sono invertite le cose, va bene. Andiamo di scaletta e ci fermiamo per la pubblicità, però rimanete con noi perché abbiamo tante, tante, tante cose da dire. Prima di passare a parlare al resto della Serie B, chiudiamo giusto il cerchio anche con il calcio giocato, che ne paga sempre le conseguenze quando si parla di burocrazia e di cessioni, perché ci sono stati due momenti chiave, vorrei che li commentassi. Secondo me il primo momento chiave della partita del Palermo-Livorno è stato quel cambio, Canessa, esce Canessa, entra Porcino e tu vedi Livorno 5-3-1-1, di cui fra l'altro Stellone si è lamentato perché troppa difesa, si sono venuti a difendere, e poi lui ha cercato di mettere nuovamente tra i coschi e quindi è passato a quel famoso 4-2-4 che però stavolta hanno sofferto.
Allora, intanto difendersi in trasferta quando sei l'ultima in classifica e giochi in casa della prima non è un reato ma è una cosa assolutamente intelligente, quindi più che criticare Livorno io direi bravo Livorno, perché è ultimo in classifica ma ha fermato la capolista senza rubare nulla, anzi è andato più vicino alla vittoria di quanto non l'avesse fatto il Palermo. Tatticamente il Palermo ha avuto grandi difficoltà perché, ripeto, non hanno funzionato le corsie esterne. Quando sulle corsie esterne, alternativa all'imbuto che si crea al centro, non riesci a sviluppare gioco, a mettere dei cross interessanti in area di rigore, ad essere preciso, a dare profondità all'azione, hai grandi problemi, su questo non c'è dubbio. Quindi tatticamente il Palermo ha avuto delle difficoltà, ma queste difficoltà il Palermo le ha avute parecchie volte in casa, perché ha pareggiato la metà delle partite disputate al Barbera, 4 su 8, alcune con Stellone, alcune con Tedino, quindi non dipende neanche dalla guida tecnica, dipende da una squadra che in trasferta ha un compito agevolato perché magari può aspettare un po' di più e ha grande qualità tecnica. In casa, quando trovi davanti a te 10 persone, tutte strette, tutte in pressing, tutte compatte a difendere la propria area di rigore e ti si bloccano le corsie esterne, centralmente non riesci a sfondare, hai delle difficoltà abbastanza evidenti. Il Palermo funziona meglio in trasferta, su questo non c'è dubbio. Io metterei la firma di andare fino alla conclusione del campionato pareggiando al Barbera e vincendo in trasferta. Non è che mi interessi tanto vincere in casa, mi interessa fare i punti. Adesso avremo una prova interessante domenica alla Spezia contro una squadra a metà della classifica che ancora non si capisce che tipo di campionato potrà giocare, quali obiettivi potrebbe avere nelle sue ambizioni. Lo Spezia ancora è tutto a decifrare.
Vediamo, anzi sentiamo quattro voci, una del nostro telespettatore a cui chiediamo proprio un attimo di pazienza, perché le dichiarazioni di Pomini fanno eco alle tue. Dice: Livorno non ha rubato nulla, eravamo confusi nel secondo tempo, dopo il gol pensavamo di aver la vita un po' facile, però dice per esperienza fidatevi, muovere la classifica e la continuità faranno la differenza. Falletti ha detto: giochiamo meglio fuori casa che in casa, fatichiamo a fare punti ma stiamo bene, siamo forti, Stellone ha portato fiducia, giochiamo sempre per vincere, testa allo Spezia dove fra l'altro, inciso, hanno un campo strettissimo e ne pagheremo le conseguenze perché giochiamo molto sulle ali, lo stadio Alberto Picco di Spezia subirà degli interventi nel prossimo anno per guadagnare 3 metri, figurati. E poi ancora l'ultimo, Stellone: dispiace per il risultato ma tutti hanno dato l'anima, insomma picciotti, questo è il campionato di Serie B, non si può pensare di vincerle tutte. Sei d'accordo telespettatore che ci hai raggiunto all'8434324?
Sì, sono d'accordo, anche perché il campionato di Serie B degli ultimi anni è di una mediocrità pazzesca, c'è un abisso tra l'A e la B, Purtroppo io ero abituato a giocatori tipo Montesano, che oggi sarebbe un top player, Vito Chimenti, un grande. Comunque io ho fatto delle indagini, se vi possono interessare, che ha chiamato con Alessandro, che si chiama come me, Rubino, e in pratica mi ha dato spunto pure la procura, che ha detto che Zamparin è un soggetto a delinquere sempre, una cosa del genere, è vero o no?
Sì, c'è scritto così. Niente,
ho fatto delle indagini. In pratica, la società che ha rivelato il Palermo è la Zamparin Global Truffa Manufatti e Niente. Cioè, Picciotti, ma di che cosa stiamo parlando? Se la procura dice il personaggio Zamparini e poi scopriamo tutte queste cose, ma dico, non è offendere l'intelligenza della città? La gente non va allo stadio perché è chiaro. È chiarissimo, uno sta lontano da una cosa posseduta da un demonio. Picciotti, la favorita è vuota, è una protesta civile da come posso dire, da una città che non vuole protestare, e più che altro vuole disinteressarsi ormai, è questa la verità e bisogna dirla. Non è che andiate allo stadio, i colori prima di tutto, ma quale colori? Colori sono infangati da un essere immondo che continua a prendere per il culo tutta la città.
In giro, ma, diciamo, a prendere in giro, che così ci possono ascoltare pure i bambini.
Vabbè, ma dico, a prendere in giro tutta la città e continua a farlo. Parlare di calcio, poi questa Serie B, ripeto, è di una mediocrità unica. Da zona che veni chiancere, praticamente non si sa che minuto siamo. Si stava meglio quando si stava peggio.
Insomma,
buona giornata.
Grazie altrettanto. Ce ne aveva per tutti, però insomma.
Sì, solo una precisazione, perché non mi ricordo in quale provvedimento della procura, forse quello in cui vengono chiesti gli arresti domiciliari, c'è la definizione di Zamparini uomo propenso a delinquere, ma quello che dice la procura non è la verità. La verità è quello che viene stabilito nelle aule del tribunale quando c'è un processo, quindi è un'accusa soltanto, non diventa una verità storica. Questo lo precisiamo perché è giusto essere corretti anche per quanto riguarda la materia giudiziaria. A proposito degli arresti domiciliari, aspettiamo che si pronunci la Cassazione, e comunque questa storia influisce tanto, entra e tanto in tutta la storia della cessione della società, perché è abbastanza evidente, o se preferisci ipotizzabile, che siccome la richiesta d'arresto è indirizzata al proprietario del Palermo, cedendo rapidamente il Palermo, ecco perché avrebbe bruciato i tempi e comunicato anticipatamente quello che non poteva comunicare Zamparini, perché probabilmente tende a defilarsi, perché in questa maniera va a disinnescare la richiesta di arresti e la Cassazione non potrà pronunciarsi, perché la pronuncia deve essere sulla proprietà del Palermo. Se non è più proprietario, non c'è più argomento di discussione.
Bene, ora iniziamo ad andare veloce, perché io lo so, in Osfameli può diventare violento se ritardiamo eccetera, per cui andiamo da Scaletta a dare un'occhiata a quelli che sono gli altri scenari della Serie B. Ce ne sono stati di interessanti, come per esempio la vittoria del Brescia in extremis in rimonta contro il Lecce con Gastaldello al 92esimo. Lecce che fa un passo falso, cambia per noi, che cambia il secondo in classifica in attesa della gara di stasera fra Pescara e Verona. Corini ha detto: stiamo costruendo qualcosa di grande, la piazza dopo tanto tempo può ricominciare a sognare.
Corini ha avuto un po' l'effetto che ha avuto Stellone a Palermo, ha rivitalizzato la squadra, gli ha messo il turbo e i risultati sono davvero straordinari. Adesso è secondo in attesa del posticipo fra Verona e Pescara. Donnarumma bomber, ha segnato 14 gol, al secondo posto della classifica sono fermi a 8 o a 9, non mi ricordo. Questo significa che ha un valore aggiunto, ha il jolly, ha qualcosa che altri non hanno. Un giocatore da 22, 23, forse 25 reti a campionato ti dà una grande spinta. Brescia è una piazza di grande tradizione calcistica in Serie B ma anche in Serie A, ritrova entusiasmo dopo parecchi campionati deludenti, è un avversario di cui dobbiamo tenere conto, su questo non c'è dubbio. Oltretutto è la squadra l'unica che ha battuto il Palermo, quindi il Brescia, al di là se stasera resterà secondo, verrà superato dal Pescara, è una formazione che lotterà per andare in Serie A e arriverà nei primi quattro posti della classifica. Poi è difficile dire se sarà primo, secondo, terzo o quarto, ma immagino che lo ritroveremo nei primi quattro a giugno, quando si completerà questo campionato.
Bucchi, tecnico del Benevento, arrabbiato perché fra Cosenza e Benevento non ci sono reti, termina 0-0, la gara sabato era stata rinviata per pioggia, impraticabilità del campo. l'hanno giocata ieri, è finita 0-0, ma lui ha detto: signori, su questo campo io ho giocato da 20 anni, qui non si poteva giocare. È sempre la stessa storia a Cosenza, allo stadio San Vito, era già successo con Verona, in quel caso venne data la partita a tavolino al Verona 3-0. Cosa si deve fare per avere un campo decente in Serie B?
La prima volta contro il Verona mancava proprio il Manterboso, se non sbaglio, e quindi la situazione non era regolare. Qui c'è stato un rinvio per il maltempo che ha inzuppato d'acqua comunque un campo che evidentemente non ha le migliori condizioni di drenaggio. C'è stato il diluvio universale qualche settimana fa a Palermo, si è giocato su un Manterboso perfetto perché funziona il drenaggio e il campo è in ottime condizioni. Che una società appena nata, appena tornata in Serie B, per ben due volte venga beccata con il campo in condizioni impraticabili non è una bella cosa. Cosa dice Bucchi? Perché avete fatto giocare noi? Al Verona avete dato la vittoria a tavolino, a noi ci avete fatto giocare l'indomani. Perché? Non ti so rispondere.
La discriminante
Bucchi,
è quella.
Non ti so rispondere.
Va bene, e poi ancora tenera, triste, non lo so, ci avvicina ai tifosi della Salernitana che alla terza sconfitta consecutiva vedono perdere contro il Carpi 3-2 i propri giocatori, Colantuono a rischio, ma Lotito entra a gamba tesa e dice: amici miei, silenzio stampa, tutti in ritiro, avevate la cena di Natale, niente, non c'è più, l'abbiamo annullata.
Ho detto che vedo il Brescia certamente nelle prime quattro posizioni della classifica, sono rimasto stupito perché non vedo, secondo una mia valutazione, la Salernitana meritevole e in grado di mantenere le prime posizioni della classifica. Adesso tre sconfitte consecutive probabilmente non sono uno scandalo, ma riportano la squadra allenata da Colantuono nella dimensione, esatto, ad essa più congeniale, è quella la Salernitana, quindi ha fatto delle grandi cose ma non è stata in grado di rimanere ad alti livelli.
E adesso diamo uno sguardo, no, non diamo uno sguardo, guardiamo Danny B.
Guardatemi.
Ehi.
No, allora, anche nel Livorno, caro Gualtiero,
sì?
Ci sono i nomi strani.
Perché?
Mi chiederai quali sono. Allora, uno è Fazzi.
Fazzi.
L'altro è Agazzi. L'altro è Albertazzi, quindi la rima, sì, la lascio a voi.
Sì,
poi
sì,
abbiamo Porcino.
Porcino, quello, certo,
le tagliatelle. Oppure un bel risotto ai funghi porcini.
Niente,
non
ce la fa, non ce la fa. Lui
a proposito di nomi strani, ha arbitrato Valerio Marini. Io quando sento Valerio Marini penso ad altro, non certamente a lui.
Niente, io veramente regalerò uno di quei cesti con tutte le cose della campagna venibili per mangiare. Mangia, basta. Mondo Cristiano. Allora, si sta svolgendo il sorteggio per quanto riguarda l'Europa League. Noi sappiamo che in prima linea sono impegnate Inter, Napoli e poi la Lazio come fascia inferiore, mentre già si sanno chi sono le avversarie in Champions League. Non poteva andare peggio per la Juve, perché giocherà la prima in casa a febbraio contro l'Atletico Madrid, squadra che non ha mai battuto nella sua storia, anche se due soli sono i precedenti, un pareggio e una sconfitta. Alla Roma non poteva andare meglio di così, perché ha beccato, insomma, tra virgolette, il muretto vascio, ma non ce n'è muretti vasci a quel livello, che è il Porto. Quindi agli ottavi sarà Roma-Porto, Atletico Madrid-Juventus.
Cristiano Ronaldo giocherà il derby, ecco, contro l'Atletico Madrid. La Roma deve essere diversa da quella del campionato, anche ieri vincendo col Genoa ha giocato una partita davvero brutta, tutti svogliati, tutti disinteressati. Io per un'ora abbondante ho avuto l'impressione che volessero fare fuori l'allenatore, poi impressione non confortata dai fatti, perché la Roma ha vinto. Per quanto riguarda l'ultima giornata di campionato, VAR dobbiamo imparare ad aiutarlo, un rigore su Belotti, un rigore per il Genoa, solarissimi in entrambi i casi, bastava guardare la TV, invece hanno deciso di non guardarla, e capisco l'amarezza dei genoani perché chiedono scusa, vai a verificare prima di continuare, invece, certo, viene fischiata la fine della partita. Per essere credibile questo dispositivo, che aiuta molto gli arbitri, che ha pulito parzialmente il calcio italiano, bisogna avere il coraggio di usarlo all'ultimo istante, bisogna avere il coraggio di usarlo nel derby Torino-Juventus se commettono un'irregolarità ai danni di un giocatore del Torino, in particolare Belotti. Invece qui una volta sì, una volta no, si continua a dare adito a chi è sospettoso di avere dei sospetti.
Proponiamo allora il VAR del VAR del VAR,
sì,
per sistemare tutto. Andiamo avanti. Pepe, difensore famoso per, insomma, per le tibie rotte, più o meno, eccetera, difensore portoghese, ex Real Madrid, lo vedete però in questo momento con la maglia del Besiktas. La sua avventura però lì in Turchia è già finita, il Besiktas ha una situazione finanziaria non felice, lui rescinde il contratto e cosa fa? Decide di pagare gli stipendi a tutti i dipendenti della squadra.
Se lo può permettere.
Bravo.
Evidentemente se lo può permettere. Io non avrei potuto fare niente, neanche pagare il caffè a tutti i dipendenti di TRM, perché sono tanti.
Vabbè, non guadagni quanto Pepe, per cui ci può stare. Allora, e invece il... Io qua proporrei una base, non so, una cosa terribile. Il Frosinone. Perché abbiamo... No, una cosa niente, non mettiamo nulla, perché il Frosinone, non neanche questo gli mettiamo. Il Frosinone penultimo in classifica, 8 punti dietro soltanto il Chievo, che è partito penalizzato, ha perso un'altra gara, l'ennesimo KO 2-0 contro il Sassuolo, vedete nelle immagini, se siete alla radio immaginatevele. Bene, Moreno Longo a questo punto è a rischio, già il presidente Stirpe starebbe valutando e avrebbe già ricevuto il no di Guidolin fra gli altri, e adesso aspetterebbe risposta da una persona che voi ricorderete senz'altro, ed è Delio Rossi.
Io non l'avrei neanche chiamato, Guidolin era certo che avrebbe detto no, non allena, torna dopo alcuni anni per allenare il Frosinone. No, non mi sembra assolutamente possibile. Delio Rossi non so cosa deciderà, preferirei non vederlo sulla panchina del Frosinone, ma fatti suoi. La sostanza è che noi sappiamo benissimo che l'anno prossimo giocherà in Serie B il Frosinone, l'augurio glielo ribadiamo di settimana in settimana, perché ci sembra un campionato più adeguato al suo spirito sportivo, alla sua essenza di fair play. Io vi auguro di divertirvi in Serie B nella prossima stagione, mi accontentate di settimana in settimana, la domenica non gioca il Palermo, io non ho per cosa esultare, arrivate voi e mi fate contento. Grazie amici di Frosinone, continuate così, vi stiamo guardando.
E visto che il periodo è quello, a voi e famiglia, uno potrebbe aggiungere. Ma comunque arriva il momento in cui tu da cattivo ti trasformi però in persona buona, non è il caso del Frosinone, no. Ma è il momento dei i miei omaggi, ma insomma sono quelli di Alessandro Amato.
Questo è amore, questo è davvero amore.
Cominciamo con il basket femminile Serie A1. Dopo un avvio un po' complicato, Ragusa, Passalacqua Ragusa torna ad essere protagonista, quarta vittoria di fila, terzo posto in classifica, ieri vittoria contro il Napoli per due punti conquistati grazie a un tiro all'ultimo secondo della Harmon, grande protagonista. Ci spostiamo al calcio, alla Serie D, Città di Messina 2-1 nel derby contro Ligia Virtus, gol decisivo di Codagnone. Quinto risultato utile consecutivo, settimo posto in classifica, il Messina ha due squadre in Serie D. Messina 10 anni fa giocava in Serie A, a uno stadio grande, un bacino d'utenza importante, ovviamente la Serie D sta stretta e quindi questo risultato del Città di Messina, che sale a metà classifica dopo un avvio complicato, è già un segnale di riscossa. In Serie C il Trapani è tornato alla vittoria, ha battuto il Rende 1-0, si è ripreso il secondo posto in classifica, 9 punti di distacco alla capolista Juve Stabia, che ancora non ha perso una partita. Il Trapani deve costruire il suo rilancio in casa, ha giocato 9 partite, al provinciale ne ha vinte 8 ed è una squadra che comunque all'inizio del campionato è lì per lottare per una posizione importante in questo torneo.
Dobbiamo andare in pubblicità, ma prima di andarci, carrellata di messaggi. Luca Sardisco chiede perché non gioca Mazzotta, all'esame non fa un cross decente da 2 anni, Mazzotta ha avuto problema muscolare proprio durante il riscaldamento, non c'era neanche Nestorowski, lo sapete, bisognerà capirne di più.
Mi fermo un attimo, Mazzotto è palermitano, è molto simpatico, noi facciamo il tifo per lui, ma non è che quando abbia giocato ha fatto delle cose straordinarie. Allora direi che tutte le corsie esterne secondo me sono il punto debole del Palermo di questa stagione. Rispoli c'è e non c'è, Alesami c'è e non c'è, ma sono più le volte che non è protagonista. Mazzotta non è stato in grado di soffiare il posto al norvegese, che non ha giocato bene. L'unico che davvero merita un riconoscimento di rendimento adeguato e costante è Salvi, ma su quattro giocatori uno soltanto che va bene è poco.
Rispoli non è quello della scorsa stagione, a gennaio meglio che il Palermo lo cede e prende un altro terzino, lo dice Lorenzo
Ci stanno
Ferro.
Ragionando, credo che ci stiano ragionando su questa ipotesi.
Mimmo Pinto chiede qualche altro rinforzo nelle fasce, appunto, rimaniamo in tema fasce. E poi ancora scrivevano, ho perso però il nome, James Sheehan entra alla finestra, esce dalla porta, in realtà non aveva neanche le chiavi, scrivono. Vabbè.
Quindi ha scavalcato.
E poi chiedono di Luca Tutone, come mai non c'è Luca Tutone? Sono solo un supplente, sto riscaldando. Luca Tutone tornerà la prossima settimana al fianco di Alessandro Amato, quindi state sereni, tranquilli.
Adesso... No, ma se non erano già sereni, soltanto per curiosità hanno chiesto.
No, no, ma senz'altro, io erano lo sereni. Dico, siccome erano arrivati diversi messaggi, Luca sta tornando e noi pure ritorniamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio 91.3 sulla radio Radio Med e ovviamente sul canale 13 di TRM. Completiamo, vi avevamo detto che insomma la Juve aveva beccato l'Atletico di Madrid agli ottavi di Champions, la Roma e il Porto. Andiamo in Europa League perché l'Inter esordirà in trasferta agli ottavi contro la Rapid Vienna. Zurigo-Napoli invece sarà, Napoli in trasferta sempre. Chi gioca in casa invece è la Lazio, ma non è che se la passa tanto bene perché ha beccato il Siviglia che ha un certo feeling con l'Europa League. Però adesso è il momento di parlare con Fulvio Viviano, giornalista di Sky, ed è il momento di Viviano alla giornata. Dunque Fulvio, benvenuto.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Intanto ti giro subito un messaggio perché era arrivato poc'anzi, mi dispiace non mi ricordo lo spettatore, il nome dello spettatore, diceva: ma potete dire a Fulvio, tu non eri ancora neanche collegato, è arrivato prima, te lo riportiamo, potete dire a Fulvio per favore di parlare con Murdoch, con qualcuno, a vedere se sei interessato al Palermo.
Ormai Murdoch non c'è più.
Non siete rimasti comunque in rapporti.
No, non siamo più dipendenti di Murdoch, ormai siamo dipendenti di Comcast.
E non si può fare niente, manco con Murdoch.
No, dovremmo parlare con la NBC.
Ho capito.
Niente. Vediamo se è una buona memoria. Riesci a recitare una sequenza con tutte le società chiamate in causa, inserite finora in questa trattativa? Forza, vediamo quante ne ricordi, dai.
Guarda, io ne ricordo 7, i nomi però non me li chiedo.
Bravo, 7, guarda che è un grande traguardo, complimenti. Sentiamo.
Global è tutto quanto, Global. Non te li saprei recitare.
Ho capito.
Però non sono veramente, veramente confuso e soprattutto sfiduciato, sono molto sfiduciato. Cioè io non riesco a comprendere quella che cosa si sta profilando, perché per me è l'ennesima presa in giro. Spero di sbagliare, cioè i nomi nel board cambiano ogni 5 minuti, escono di scena, rientrano di scena, c'è Platt, poi ne arriva un altro, poi questo James scompare, ma di che stiamo parlando?
Il fatto che
e Orlando in tutto questo allo stadio, che si doveva presentare allo stadio, a quanto si pare, diceva non c'è andato. Io penso che se la mia squadra, la squadra che io devo comprare, gioca in una struttura di proprietà del comune, io il sindaco lo devo andare a conoscere. Perché è lui che mi consente di giocare, anche se io pago un affitto, però sai, è anche una questione di rapporti.
Anche un'altra questione, perché adesso vorrei riannodare i fili di quello che è stato detto da te, giustamente, di quello che è emerso nei giorni scorsi. Orlando cosa aveva detto? C'è il nulla. Quando ci sarà un interlocutore legittimo e credibile, io lo incontrerò. Allora andare allo stadio sabato in occasione della partita con tanti occhi puntati addosso, la prima domanda che avremmo fatto tutti al sindaco è stata: chi è il proprietario del Palermo? E lui non avrebbe potuto dare una risposta. Secondo me si è tirato fuori per questo motivo. Quando ci sarà, semmai ci sarà, un nome identificativo di un proprietario del Palermo, è chiaro che Orlando dovrà aprire le porte di Palazzo delle Aquile, accoglierlo e stringergli la mano.
Senti, invece una battuta sulla partita, perché poc'anzi leggevo un altro messaggio: basta un pareggio per tornare nello sconforto totale. Ricordiamo che questo è il decimo risultato utile consecutivo di Stellone, Iachini ne ha fatti 20 nel 2013-2014, però caspita, dai, abbiamo un allenatore vero, tu che ne pensi?
Non ci trovo niente di strano nell'avere una battuta d'arresto, che poi battuta d'arresto non è perché non è che hai perso, hai pareggiato. Dico, lascia perdere che può essere l'ultima o la prima in classifica, non è un problema questo, perché il calcio, la palla è rotonda, ci può stare che una partita la giochi sottotono e che la pareggi, quindi fare un dramma per un pareggio è assolutamente fuori discussione.
Nestorovski ti è mancato?
A me no, io guarda, sono un grande appassionato di Moreo, cioè io farei giocare solo Moreo davanti, senza Nestorovski. Non lo so, perché mi dava più sicurezza. Cioè io mi fido più di Moreo che di Nestorovski. Ma è una mia opinione personale, ovviamente.
Va bene.
Non mi è mancato comunque.
Non ti è mancato. Aspettiamo che...
Cioè mi è mancato Rispoli, perché secondo me Rispoli non è più un giocatore di un tempo. Rispoli è veramente... È il classico giocatore che vuole andare via, che voleva già andare via all'inizio stagione. Non crede più nel progetto e non posso dargli torto, perché con una incertezza societaria chi crede nel progetto?
Va bene.
Gli ultimi anni di carriera, tra l'altro, quindi.
Speriamo magari ci ripensi, magari è solo una fase, però speriamo insomma di vedere tornare il Palermo vincere. Ci stiamo abituando male, evidentemente noi ci stiamo abituando male anche con te, Fulvio, sempre pochi secondi per parlare insieme. Ti ringraziamo comunque sempre per la tua sempre la tua presenza, buon lavoro e sempre forza Palermo.
Sempre possiamo. Ciao ragazzi, grazie.
Ciao, alla prossima. Dunque, ora davvero salutiamo Luigi Vitale, salutiamo Ino Sfameli, Alessandro Geraci, fondamentale al coordinamento giornalistico. Saluto Alessandro Amato. Rimandiamo l'appuntamento al 23 dicembre perché arriverà lo Spezia nelle strettoie del loro campo.
Sì, avremo Lupetto con noi, Vanfiore e poi Palermo Calcio Popolare in studio a tifare per il Palermo, questo straordinario progetto di calcio legato alla gente, legato alla base, con l'azionariato popolare, giocano in prima categoria ma meritano la vetrina televisiva per tutto quello che di bello hanno fatto finora.
E salutiamo anche Danny B che ha la giornata,
sì,
mondiale,
oggi
diccela.
È la giornata mondiale dei piccioni viaggiatori.
Dove andiamo?
Quindi state attenti, guardate su nel cielo che potrebbe arrivare piccioni, piccioni viaggiatori, giornata mondiale.
Stiamo attenti, sì, questi sono i consigli di NB. E con questi noi vi salutiamo. Alla prossima settimana quando tornerà Luca Tutone. Ciao Luca!